Il posto delle parole per scrittori in città, ancora una volta siamo qui ad anticipare alcuni incontri come sempre quest'anno. L'edizione 2019 ha come tema voci e noi andiamo ad ascoltare diverse voci. Da scrittori in città, tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori di frequentare il sito scrittoriincittà.it per scoprire il programma e poi ovviamente per prenotare il proprio posto. Intanto noi adesso facciamo un'azione storica in questa nostra conversazione. Anzitutto, buonasera Antonio Caprarica.
Buonasera, buonasera.
E benvenuto. Benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare la sua ultima scrittura ancora una volta dedicata all'Inghilterra, o meglio alla Casa Reale. Da Sperling & Kufer è uscito l'ultimo suo saggio intitolato La Regina Imperatrice. Ricordo che Antonio Caprarica...
Stop, ahimè. Ma non è proprio un saggio, è un romanzo.
Sì, ecco, io tra l'altro ho già fatto la gaffe, Monsieur Lagaffe, siamo altro che Madame Bovary. Ecco, effettivamente è vero, io l'ho letto sia nella logica del saggio che del romanzo, perché comunque è un romanzo che ha un'aderenza storica straordinaria, ovviamente non può che essere così, data la cultura e la conoscenza di Casa Reale che Antonio Caprarica ci ha già raccontato nei libri precedenti. Ma lei quanti libri ha già scritto dedicati alla Casa Reale d'Inghilterra, Antonio Caprarica?
Guardi, io ho scritto, credo, una ventina di libri, diciamo che ne ho dedicati una metà all'Inghilterra, non solo alla Casa Reale. Ne ho dedicati una metà all'Inghilterra perché quello che mi interessa e che ho sempre studiato e raccontato è la cultura e la civiltà anglosassone e inglese in particolare. E quindi saranno almeno 7-8 libri che ho dedicato al racconto dell'Inghilterra in questi ultimi 20 anni e anche alla storia, ciò che c'è dietro. Di questi libri una buona parte coinvolgono le vicende della monarchia, perché naturalmente è assolutamente impossibile comprendere la monarchia, l'Inghilterra, tanto quella di ieri quanto quella di oggi, se non si tiene conto di questo speciale e straordinario legame che c'è tra quel paese e la sua più alta istituzione. Un legame che per noi che non siamo monarchici e non viviamo sotto un sovrano, una corona, risulta strano e certe volte incomprensibile, ma che per gli inglesi invece è un fattore decisivo della loro identità collettiva.
Antonio Caprarica, io vorrei partire proprio dalla scrittura di questo romanzo storico, collegandomi alla parola saggio uscita così velocemente, in quanto mi sono chiesto diverse volte, leggendo La Regina Imperatrice, che sì è una finzione, ma come dicevo poco fa ha l'aderenza storica, quanto un romanzo, e lo chiedo a lei, quanto un romanzo, seppur nella finzione, può farci entrare a respirare la storia, ovviamente tenendo conto che gli storici fanno il loro lavoro e lo fanno pienamente bene, però anche il romanzo, per quanto riguarda noi, ci può far entrare attraverso una porta sicuramente molto più agevole rispetto forse a un saggio. Che cosa ne pensa?
Sì, penso che sia così, perché il romanzo storico deve avere una caratteristica fondamentale, cioè deve essere a tenuta stagna, voglio dire che l'ambientazione deve essere assolutamente inappuntabile, corretta, deve riuscire a far respirare al lettore l'aria del tempo che racconta, altrimenti lo stesso racconto, i personaggi, i protagonisti, le vicende perdono di credibilità e di interesse, non appassionano più il lettore. Per conquistare l'attenzione, l'interesse, la passione del lettore bisogna trasportarlo davvero nel tempo in cui è situata la vicenda, la storia. Tutti i buoni romanzi storici hanno questa caratteristica di avere una ambientazione a prova di bomba, in cui ogni dettaglio è curato alla perfezione, in cui non ci sia nessun anacronismo. Vede, per chi fa televisione, quando si fanno delle trasmissioni registrate, sa qual è il grande terrore? Il terrore è che tra i presenti ci sia qualcuno che ha un orologio al polso e che la telecamera inquadri.
Lo inquadri, come a volte succede.
Come a volte succede, rivelando a chi segue da casa che la trasmissione non è in diretta come tutti si aspettano, ma è stata registrata. Ecco, l'anacronismo nel romanzo storico produce lo stesso effetto, raffredda il lettore e distrugge la sua attenzione e il suo interesse. Quindi ecco perché l'ambientazione, la conoscenza del dettaglio dettaglio e la raffigurazione del dettaglio è essenziale per dare credibilità alla storia. E poi, in più, rispetto invece a un saggio storico, su una data epoca, su un dato periodo, su un dato personaggio, il romanzo offre la possibilità di aggiungere quella terza dimensione che nel racconto storico non c'è quasi mai, la dimensione della psicologia, della profondità del personaggio, della interpretazione anche dei suoi atti, più naturalmente quell'apporto di fantasia che l'autore si sente libero di contribuire quando ha a che fare con una storia che è frutto della sua invenzione.
Ed è questo un tema, mi scusi se resto ancora su questo aspetto, Antonio Carrarica. Lei poco fa parlava di aspetto psicologico, di profondità, di lettura psicologica dei vari personaggi. E quando leggiamo i saggi, secondo lei, perché a volte i saggi, che avrebbero la possibilità di scendere nella parte psicologica del personaggio, un po' forse, non dico lo snobbano, ma lo disegnano in un'altra maniera? Forse lo storico non vuole avere a che fare con il lato molto psicologico del personaggio?
Ma guarda, l'umanità di un personaggio storico è un dato così soggettivo ed esposto a mille interpretazioni che giustamente lo storico accademico, nella maggior parte dei casi, se ne tiene lontano, cioè ricostruire le motivazioni, la psicologia di personaggi che hanno giocato un ruolo fondamentale nelle vicende di questi secoli e nelle vicende che hanno condotto alla società contemporanea, è molto arbitrario, parliamoci chiaro. Uno storico serio che voglia gettare luce su una data epoca si tiene alla, come dire, alla oggettività delle fonti, cioè le fonti devono essere certificate, verificate e assolutamente indiscutibili, a tenuta stagna. Le fonti sono i documenti, i discorsi ufficiali, le testimonianze, quelle oculari e quelle di seconda mano, ma insomma sono comunque è un complesso di materiali che rappresenta delle vere e proprie prove da presentare al lettore del saggio. E il romanzo invece no, l'autore del romanzo, il romanziere, il novelliere ha una libertà totale di fronte al personaggio. Per questa ragione io ho anteposto alle 400 pagine del mio racconto una avvertenza al lettore. Badate, la maggior parte dei personaggi di questa storia sono personaggi storici, ma nel momento in cui entrano in queste pagine diventano prodotto, diventano figli della mia fantasia, diventano personaggi fantastici, perché io mi sono preso la libertà di ricostruirli, di immaginarli, seguendo impulsi, motivazioni, passioni, di cui non ho nessuna prova documentale, ma che in qualche modo impresto loro per il tramite della mia fantasia, della mia sensibilità. Quindi sono davvero prodotti della mia fantasia, non posso più dire che siano i personaggi storici come li conosciamo dalle pagine dei saggi più ponderosi, sono personaggi a questo punto della mia fantasia che si muovono però in un contesto assolutamente storico e autentico, in cui le vicende politiche si intrecciano con le vicende personali.
E a proposito di fantasia, lei, Antonio Carrarica, quando ha capito, pur avendo ormai conoscenza in dettaglio di quel tempo, siamo a fine 800, quando lei ha capito che di quel materiale storico poteva entrare dalla porta della finzione e raccontarci questa donna che ha dominato un impero?
Ma sa, qui non c'è una chiamata per capirci, ma c'è un'aspirazione, una voglia, un piacere. Guardi, io credo che una delle ragioni per cui anche i miei saggi hanno sempre larga diffusione sta forse nel fatto che il lettore avverte che a me piace raccontare. Molti mi dicono, anche nelle chiacchierate, negli incontri che ho con i lettori, lei è un raccontero, un raccontatore, un narratore. Ecco, a me piace narrare anche quando ho a che fare con il materiale più documentale, più certo, più elaborato dal punto di vista della storiografia. Anche in quel caso mi piace raccontare con la cadenza del narratore. E allora a questo punto sono tornato, tra l'altro l'esperienza del romanzo per me non è nuova, perché tanti anni fa i lettori che hanno i capelli bianchi come i miei forse se lo ricorderanno, scrissi con un carissimo amico che non c'è più, Giorgio Rossi, un romanzo che a suo modo era un romanzo storico, era un thriller politico nella Roma della Prima Repubblica, in cui ripercorrevamo le vicende della cronaca politica italiana facendole attraversare da personaggi in parte reali e in parte di fantasia. È un bel modo di esprimere la propria necessità di raccontare, quella di ricorrere al romanzo, di dare la vita dei personaggi che possono anche essere reali, ma diventano reali nelle pagine del libro che si scrive solamente quando passano davvero attraverso il filtro della tua fantasia. Tu dai loro la vita. Quindi arrivati a un certo punto dinanzi a questa quantità di personaggi che hanno affollato le mie letture, il mio studio, le mie conoscenze negli ultimi 20 anni, ho sentito che proprio prendeva vita di suo un mondo che chiedeva solamente di essere raccontato attraverso gli stili e i modi del romanzo. Era il tempo di narrare una storia che si liberasse del peso della realtà per acquistare una sua autonoma realtà. E anche qui, non a caso, poi ho citato come nella avvertenza al lettore, ho ricordato il mito platonico della caverna, delle ombre proiettate sulle pareti della caverna, che stanno a significare come sia veramente impossibile forse distinguere la verità, la realtà dalla fantasia, la realtà dall'ombra che essa proietta. Un romanzo riesce in questa impresa forse più facilmente di un saggio.
Riesce facilmente più di un saggio a entrare nelle emozioni, perché la storia qui si fa anche emozione, quindi l'emozione è qualcosa che ci muove verso una storia, verso questa regina Victoria che è diventata materia di romanzo. Ora, chiaramente Antonio Caprarica, noi da lettori, In questa storia intravediamo una regina Victoria che spesse volte è stata raccontata in un'altra maniera, perché per la regina Victoria credo che forse abbiamo attraversato tanti luoghi comuni. Lo chiedo a lei, che della regina Victoria tutto conosce: secondo lei quanto hanno rovinato l'immagine della regina Victoria i nostri luoghi comuni?
In realtà è l'epoca che ha preso il suo nome, che ha in qualche modo compromesso la sua immagine, o che le ha costruito attorno un'immagine che non è affatto quella che balza dalle pagine del mio libro, del mio racconto, e che secondo me, anche se non ho nessuna prova che lo documenti, è però molto più autentica di quella che traspare dalla narrazione abituale della regina Vittoria. Vittoria era certamente molto meno vittoriana dell'età a cui dato il nome, no? Quando noi parliamo di età vittoriana parliamo di un tempo in cui vediamo che l'ipocrisia la fa da padrone, un tempo di sessuofobia, un tempo di il momento, l'apice del patriarcato come modello sociale di relazioni tra i sessi. Ecco, questa è l'età vittoriana, un tempo in cui le donne, anche le donne diciamo più intelligenti o geniali o più capaci di conquistare la propria autonomia e indipendenza, venivano trattate da bambini, veniva loro riconosciuta un'intelligenza da bambini e uguali diritti a quelli dei bambini. Ecco, questa era la condizione femminile nell'età vittoriana, e questo può indurre a credere che in qualche misura, insomma, come dire, Victoria condividesse questi pregiudizi, niente di più lontano. Non era affatto sessuofobica, al contrario, sapeva apprezzare l'amore, anche l'amore fisico, e ne aveva moltissimo per il marito che si era scelta, e che si era scelta in conflitto con il giudizio o il pregiudizio prevalente nella corte, che invece la voleva maritare a un uomo più anziano, più vecchio, che aveva il dovere di guidarla. Lei non voleva, non aveva nessuna intenzione di farsi guidare, e nel momento della storia che io racconto, che è il momento in cui è già vedova, è vedova da anni ed è immersa nel dolore di questa vedovanza, ecco, in questo momento in realtà la forza della sua reazione dipende proprio dalla sua capacità e determinazione a non farsi guidare da nessuno, a non farsi dominare da nessuno. Quindi da questo punto di vista, come dicevo prima, è veramente assai poco vittoriana, la donna meno vittoriana che si possa immaginare nell'epoca a cui lei stessa ha dato il nome.
E questa donna a cui dobbiamo dare sicuramente attribuire il merito di aver creato anche un'ascesa della borghesia industriale e anche dell'espansione oltremare, ma anche, e direi che non è un aspetto secondario, Antonio Caprari, che almeno per quanto mi riguarda, quello di avere sollecitato dei movimenti intellettuali e letterari che allora erano sopiti. Lei comunque aveva questa particolarità, perché era molto vicina agli intellettuali.
Victoria non è mai stata in verità, anzi lei stessa aveva un atteggiamento, come dire, di disagio quando si intratteneva con scrittori, con poeti, con artisti, in qualche modo si sentiva un po' a loro inferiore come capacità intellettuali, aveva, come dire, un atteggiamento di rispetto, di deferenza nei confronti di queste capacità intellettuali. Lei ha incontrato giovanissima, quasi bambina, ha avuto l'incontro con Sir Walter Scott, per dire, ed è stato uno degli incontri che l'hanno segnata, e ha continuato poi a ripensare a questo incontro anche da adulta, a leggere tutte le sue opere. Non si può dire che Victoria fosse un intellettuale, così come non si può dire di Elisabetta II, per la verità, la sua lontana trisnipote, ma era una donna capace però di avere rispetto nei confronti di chi esercitava questo lavoro, di mostrare rispetto e deferenza verso di loro e di lasciare, come dire, pieno corso la società vittoriana, a dispetto dei tanti freni, delle tante briglie che la tengono stretta all'idea di un ordine costituito, è però una società che lascia molti spazi alle menti ribelli, è il tempo in cui si affermano, sia pure in un ambiente positivista, si affermano i valori della scienza, si affermano quindi anche i valori radicali della libertà, dell'indipendenza. Non si può dire che lei assecondi tutti questi movimenti, ma ha delle sensibilità che non possono non colpirci. Ha una sensibilità molto forte, ad esempio, nei confronti dell'indipendenza femminile, detesta l'idea di una donna condannata dalla fisiologia al puro e semplice compito della procreazione. Le sembra una limitazione delle capacità di una donna. Ha una sensibilità incredibile nei confronti, diremmo oggi, animalista, perché si preoccupa di far approvare provvedimenti in Parlamento che impediscano la sperimentazione sugli animali se non strettamente necessaria, e anche in questo caso che venga comunque condotta in modo da non aggravare la loro pena, la loro sofferenza. E quindi è questo genere di donna. Su altre cose invece è più tradizionalista, ad esempio per lei era anatema l'idea che ci fossero delle donne studentesse di medicina, l'idea di far accedere una donna alla sala settoria, ecco, questo che una donna si occupasse di anatomia. In questo invece era molto del suo tempo, era molto ottocentesco.
Lei ha citato Walter Scott, ricordiamo, per quell'incontro con la regina Vittoria. Walter Scott è un personaggio, per quanto riguarda la letteratura, che è da sottolineare. In che modo, Antonio Caprarica?
Walter Scott è una parte fondamentale della costruzione della ideologia imperiale nella prima metà dell'Ottocento, della ideologia imperiale britannica. Insomma, ripropone questi cavalieri, una certa idea dell'impero anglosassone che nel caso di Scott è ancorata al Medioevo, è ancorata all'epoca dell'impero angiovino costruito da Enrico II e dai suoi figli, insomma, quando l'Inghilterra puntava a fare della Francia una sua colonia. Ma questa ideologia baronale, che è tipica dei romanzi di Walter Scott e che è una parte importante nella costruzione della identità britannica di quel quella parte del secolo, di quella, di quei decenni dell'Ottocento, e beh, questa, questa lettura accompagnerà Vittoria per tutta la sua vita, la accompagnerà nei suoi lunghi soggiorni in Scozia, i libri, lei conosce a memoria tutti i libri di Walter Scott, tutti anche quelli che hanno a che fare con le storie delle ribellioni in Scozia, e il suo castello di Balmoral è in qualche modo il punto di partenza di moltissimi tour in giro per la regione delle Highlands, proprio lungo i tracciati, lungo i tragitti percorsi dai personaggi di Walter Scott. Ecco, in qualche modo Walter Scott è una specie di nume tutelare della fantasia di Victoria, ed è uno scrittore per il quale lei conserverà sempre, fin da adulta, fin da donna matura, un grande affetto e una grande venerazione.
Antonio Caprarico, lo ricordiamo, sarà ospite a Scrittori in Città il 16 di novembre alle 16.30 con l'incontro Amori Segreti alla corte della Regina Vittoria. Prima di salutarci, Antonio Caprarica, tra l'altro ricordo che insieme con lei sarà presente Saverio Simonelli nell'incontro per l'appunto a Cuneo, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo il libro di una autrice, anche lei impegnata nel romanzo storico, che è Jessie Barton, che ha scritto un bel romanzo, che credo avrà molta fortuna negli anni a venire anche, che si chiama The Miniaturist, il miniaturista, non so se sia stato già tradotto in italiano, ma è una storia molto bella, appassionante, anche questa è una storia di donne, di amore e di morte, e di lotta per l'indipendenza, di lotta per l'affermazione della propria personalità, perché noi erroneamente forse tendiamo a credere che la lotta delle donne per l'affermazione della propria personalità, del proprio io, della propria individualità, sia una scoperta del XX secolo, e naturalmente non è così, anche nelle costruzioni del tempo e dell'epoca moltissime donne convinte di avere un'anima, che ne pensassero i filosofi protocristiani, moltissime donne dal 600, 700 all'800 erano impegnate a battersi per affermare il proprio diritto a una visione del mondo, a un'autonomia, a una libertà che veniva loro negata. E questo libro della Barton è un bel libro di scoperta in questa direzione. E comunque, visto che parliamo di bei libri, un altro bel libro che ho appena finito di leggere e che consiglio a tutti gli appassionati dello scrittore e del genere è l'ultimo di John Le Carré, che ho letto nella sua, devo dire che il titolo italiano, che la gente che corre nel campo rende, non rende precisamente il titolo originale, che è Agent Running the Field, che significa una cosa piuttosto diversa, è un bel Le Carré dannata, tra l'altro un Le Carré che ha al centro la questione della Brexit, quindi è una bellissima storia di spie che ha a che fare con la decisione più importante che la Gran Bretagna abbia dovuto prendere o abbia voluto prendere negli ultimi decenni, la famosa Brexit.
Tra l'altro, leggendo proprio l'ultimo libro di John Le Carré, la trattengo ancora qualche istante, Antonio Caprarica, mi sono chiesto, ma il tema dello spionaggio per gli scrittori italiani sembra un tema assente oppure sbaglio?
Perché lo spionaggio ha a che fare con l'impero, e gli scrittori italiani non sono cresciuti in un ambiente in cui la politica imperiale abbia mai avuto un peso o una preminenza. L'attività dello spionaggio è qualcosa che coinvolge le grandi potenze, sono le grandi potenze che schierano armate visibili e armate invisibili. Non che l'Italia non abbia le sue storie di spie, le nostre hanno a che fare soprattutto, e hanno fatto un lavoro magnifico in Medio Oriente, tenendoci al riparo dall'onda d'urto che molte vicende mediorientali avrebbero altrimenti prodotto sul nostro paese. Però di nuovo, insomma, i protagonisti della guerra fredda sono stati due grandi imperi, quello sovietico da una parte e quello anglo-americano dall'altra. e prima ancora dell'impero anglo-americano c'era l'impero britannico, che era sparso, diffuso su tutto il pianeta e che aveva frontiere dappertutto, frontiere che bisognava difendere non solo con le guarnigioni ma anche e soprattutto con l'opera di intelligence. Ecco, l'intelligence, il romanzo di intelligence è qualcosa che appartiene direttamente come una specie di tradizione storica alla Gran Bretagna e al suo impero, e non ha nulla a che vedere naturalmente con la nostra storia. Insomma, abbiamo avuto anche noi le nostre spie, ma non abbiamo l'epica delle spie, che invece sta proprio alla radice del racconto di spionaggio di matrice anglo-americana.
E in particolar modo proprio di John Le Carré, che è veramente l'epica per eccellenza per quanto riguarda lo spionaggio. Grazie, grazie davvero a Antonio Caprarica per il tempo che ci ha dedicato. La regina imperatrice Spelling and Kufer, intrighi, delitti, passioni alla corte di Vittoria. Grazie ancora e buona serata.
Grazie, a presto, a Cuneo.